Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esponiamo i nostri cuori perché la nostra preghiera sia gradita al Signore nella confessione delle nostre colpe e nel desiderio di Lui.
Dal libro della Genesi, capitolo 31, versetto 43. Labano allora rispose e disse a Giacobbe: queste figlie sono le mie figlie, e questi figli sono i miei figli. Questo bestiame è il mio bestiame, e quanto tu vedi è mio. E che cosa potrei fare oggi a queste mie figlie o ai figli che hanno messo al mondo? Ebbene, vieni, concludiamo un'alleanza io e te, e ci sia un testimone fra me e te. Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele. Poi disse ai suoi parenti: raccogliete pietre. E quelli presero pietre e ne fecero un mucchio, e su quel mucchio mangiarono. Labano lo chiamò Yegar Saduta, mentre Giacobbe lo chiamò Galed. Labano disse: questo mucchio è oggi un testimone fra me e te. Per questo lo chiamò Galed. E anche Mispah, perché disse: il Signore starà di vedetta fra me e te, quando noi non ci vedremo più l'un l'altro. Se tu maltratterai le mie figlie, se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, sappi che non un uomo è con noi, ma Dio è testimone fra me e te. Soggiunse Labano a Giacobbe: ecco questo mucchio ed ecco questa stele che io ho eretto fra me e te. Questo mucchio è testimone e questa stele è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare il male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra di noi. Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre. Poi offrì un sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prendere cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulle montagne. Labano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi partì e ritornò a casa. Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe, al vederli, disse: questo è l'accampamento di Dio, e chiamò quel luogo Machanaim. Parola di Dio.
Ecco, si conclude felicemente, e questa l'insistenza, mi pare, ecco, dell'autore della Genesi in tanti punti, si conclude felicemente l'incontro con Labano attraverso un patto, un'alleanza, un giuramento e attraverso l'accettazione da parte di Labano dell'indipendenza di Giacobbe e del suo clan. Ecco, a voi la parola.
Abbiamo già considerato nei giorni scorsi, ieri anche, l'importanza di questo patto, per cui Giacobbe non poteva andarsene semplicemente fuggendo, e quasi perché senza questo patto e senza questa questo sancire la separazione, Labano avrebbe potuto rivendicare ancora qualcosa su di lui, perché Giacobbe è vissuto da Labano con lo statuto dello schiavo, anche se del servo, diciamo, per cui andandosene avrebbe dovuto lasciare lì le mogli e i bambini, almeno secondo lo statuto della Torah, che è comunque successiva, ma soprattutto non sarebbe stato chiaro che Giacobbe non è più, la sua famiglia non è più tra i due fiumi, insomma in Mesopotamia. E questa cosa mi è sembrata ancora più importante, ci ho riflettuto dopo, per il problema dei matrimoni. Cioè Abramo ha mandato il servo a trovare una moglie per Isacco nella casa di suo padre, perché non si unisse non la trovasse tra le donne dei cananei. Rachele fa la stessa cosa con Giacobbe. Dopo questo patto e dopo che Giacobbe ha generato tanti figli da tante mogli, tornando a casa, cioè tornando in Canaan, che diventerà la sua casa, anche se sarà sempre straniero, le mogli, cioè la famiglia, il clan sarà largo abbastanza perché i suoi figli si uniscano tra di loro e formino veramente una nuova tribù. E, tant'è vero che non ci sarà più il problema di cercare mogli per i figli. E, ancora oggi si sposano tra cugini nel mondo arabo. E, questa cosa qui è fondamentale perché veramente si può dire che Giacobbe, dopo questo patto, è il capostipite delle tribù di Israele. E, nel capostipite di un nuovo popolo. E, mi sembra anche molto bello che il Signore non permette a Giacobbe di andarsene senza questo incontro. Avrebbe potuto coprirlo nella sua fuga e impedire che Labano lo raggiungesse, ma non lo permette. Veramente Giacobbe si deve conquistare la sua benedizione, quella che ha rubato con grandi fatiche.
Io ho continuato a osservare, a pensare al rapporto fra Giacobbe e Labano, e nel tratto di oggi mi colpisce, vorrei sottolineare il silenzio di Giacobbe. Parla praticamente solo Labano, e questo è molto in linea con quello che stiamo vedendo di Giacobbe. Giovanni aveva detto un lottatore però per la pace, e l'unica cosa che dice, e non è poco, è raccogliete pietre, cioè facciamo sto patto. E mi sembra un bel esempio, mi sembra sempre una persona, veramente un padre, un esempio. E Stevio ieri sera, non so se l'aveva pensato lui o se l'ha trovato, sottolineava, no, quel bellissimo versetto che prende una gran luce da questo brano, cioè nel Coelete c'è un tempo per gettare sassi, un tempo per raccoglierli per fare pace. Mi sembrava bello. Il contrario della guerra, raccogliere pietre per fare un patto. E poi, ultima cosa, volevo un po' forse chiedere, comunque volevo richiamare questa espressione, il terrore di Isacco. Credo ci siano tantissimi modi per intendere questa espressione, che è usata solamente due volte in questi capitoli. Io l'ho intesa legata al terrore che egli stesso, Giacobbe, prova a Betel, e lo chiama come se fosse il nome di Dio. Quindi, come dire, il Dio di mio padre, perché per lui è stato un incontro che lui ha vissuto con questo sentire di terrore.
Ma in tutte queste vicende si vede sempre con molta forza l'azione di Dio. L'ultimo versetto di ieri diceva: Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la scorsa notte ha fatto da arbitro. Quindi Dio è sempre presente anche in queste vicende in cui gli uomini mostrano tutta la loro meschinità, le loro passioni. Dio comunque dentro a queste vicende le conduce, e mi sembra che operi anche la trasformazione delle persone. A me quest'ultimo brano di Labano dava proprio l'idea anche di un cambiamento, che mi sembra che sia sottolineato un cambiamento che avviene anche in Labano, il fatto che appunto benedica le figlie, le bacia, i figli, cioè c'è un atteggiamento, ecco, di e anche questo desiderio di fare un'alleanza, di stringere un patto. Se è vero quello che dice, tutto quello che vedi è mio, se è vero, perché io non, su questo non, se è vero, ecco, lo lascia, lo cede completamente a Giacobbe, e quindi dice: stringiamo un'alleanza. E mi sembra che oltre all'alleanza con Dio, qui si vedano ogni tanto queste alleanze che questi patriarchi stringono, Abramo con Abimelech, Isacco pure, adesso Giacobbe e Labano fanno questa alleanza, e quindi noto un cambiamento. E un'altra cosa che mi ha molto colpito è che questa quando è uscito dalla terra Giacobbe, mandato insomma a prendere moglie, vede questi angeli sulla scala, e qui rientra e vede di nuovo questi angeli, ed è l'accampamento di Dio, dice. Mi sembrava, non so però se è vero, questa inclusione, come a dire che la terra, c'è un segno, ecco, che Dio abita in questa terra, e a differenza del luogo in cui sta Labano, in cui prima c'era detto che Labano aveva questi idoli, e qui parla del Dio di Abramo e il Dio di Nacor come fossero due divinità. Quindi mi sembra che ci sia, ecco, questa l'indicazione di Labano idolatra, e invece la terra in cui entra Giacobbe, che è la terra di Dio, in cui gli idoli di Labano sono diventati cosa impura, immonda, ecco, quindi anche quello come segno. Quindi insomma, niente, era per dire che c'è questa progressione del disegno di Dio attraverso, certo, Giacobbe e i patriarchi, ma poi che si diffonde anche intorno.
Da te corriente ci ha tramandato dei trattati di questo tipo, di suggerimenti, e che venivano usati anche nella formazione di nuove famiglie, i patti e i trattati naturalmente. Quando, con i contenuti sempre del versetto 44 del capitolo odierno, venivano così determinate protezioni di una sposa e la sua posizione nella famiglia. Naturalmente nell'ambito pagano gli era invocata la protezione di una divinità, mentre nell'ambito di Israele veniva invocato Dio. In questo caso, nel caso odierno, Giacobbe e Labano intendono determinare la sacralità dei confini, che è molto importante, come oggi lo era anche in particolare per quei tempi, determinare la sacralità e la loro inviolabilità. Ritornando al capitolo 28, vediamo che Giacobbe erige una stele nel luogo dove si era accampato e vi versa sopra l'olio come consacrazione. Ma la cosa più importante, invoca sia sulla stele e su di sé la protezione di Dio. Lo stesso discorso, la stessa protezione viene, diciamo, comunicato al versetto 45, sempre della pericope odierna. Giacobbe erige una stella anche in questo caso, però per sancire la pace e l'alleanza con Labano. Questa stella servirà anche per determinare i confini tra i territori di Labano e di Giacobbe, e anche su di essa viene invocato la protezione e la garanzia di Dio, perché siano osservati naturalmente i giuramenti che si prestano l'un l'altro, sia Labano che Giacobbe, giuramenti e patti stabiliti tra di loro, che sono i due contendenti. Inoltre in questo racconto l'autore ha voluto notare che benché si invocassero come testimoni due diversi nomi divini, cioè il Dio di Abramo e il Dio di Naco, si tratta in realtà dell'unico e medesimo Dio.
Non ho colto l'ultima cosa che diceva Andrea, cioè chi è che dice che è l'unico Dio questi due, Dio di Nacore e Dio di Abramo? Cioè chi lo dice? Ha una nota. Sì, ma questa nota sostiene cioè che sarebbe lo stesso Dio. Sì, ma non dà delle ragioni per stabilire questo, no. Ma perché io penso il contrario, però, cioè spontaneamente penso il contrario, ma può darsi che abbia torto io. Per questo chiedevo se la nota dà, insomma, delle prove, ecco, di questa idea. Diciamo, già nei giorni scorsi, in particolare ieri, avevamo già introdotto praticamente anche le cose dette oggi, si stabiliscono i confini fra due popoli, fra due regni, fra due famiglie, è difficile, no? Cioè, si stabiliscono i confini fra due clan se stanno vicini. Ma Haran rispetto al Galat sono 650 chilometri, credo che un po' di spazio c'è per muoversi. Stabilire i confini sì, può avere un senso anche qui. Poi vedremo successivamente l'incontro con Esaù, che viene con 400 uomini. Dove li ha presi? È un popolo. In realtà il racconto è di clan familiari, ma molti passaggi, molti elementi mostrano che si tratta di una visione dei rapporti qui fra Aram, fra gli aramei e Israele, fatta risalire ai padri. E se si fa questa, se ci si mette in questa prospettiva, si vede quanto rivoluzionario, continuo a ripeterlo, sia il libro della Genesi, perché i rapporti fra gli aramei e Israele sono pessimi, direi, nella storia biblica, intendo, sono di grande ostilità, diciamo, non sono rapporti pacifici. Il libro della Genesi dice che sono parenti. Non è una cosa da poco, sono parenti. E poi dice che i padri vivevano in pace. C'era il problema, ci fu il problema di una indipendenza, di una separazione, che qui viene fissata, perché è vero che Labano afferma che tutto è suo, dal suo punto di vista può avere alcune ragioni che sono state già anche da Sara riprese. Se si guarda Esodo 21, appunto, però deve cedere e l'autore fa risalire questa pacificazione, questa rinuncia al Signore, a un intervento. Io credo che sia un modo questo per dire che, appunto, accennavo prima Enrica, cioè l'autore vuol dire ma gli animi possono cambiare, Dio attribuisce però questo a un intervento superiore, a un intervento divino, ecco, per cui e fa dire, l'autore fa dire esplicitamente a Labano, io però cosa posso fare? Ecco, non posso fare niente, avrei la possibilità di farti del male, però non posso fare niente perché mi ha detto guardati bene, c'è una forza superiore, c'è Dio che ha detto così, quindi mi sembra che l'autore voglia insistere su questo e mostrare che appunto è un'opera, poi è un'opera di Dio che lavora dietro e che vuole la pace tra questi due, fra gli Aramei e Giacobbe, come vuole l'indipendenza di Giacobbe, ecco la sua, che, perché diventa, come diceva Sara prima, qui comincia a diventare veramente il capostipite di un popolo. Non è ancora un popolo, però è il padre di quelli che saranno i 12 figli delle 12 tribù, quindi è una cosa diversa da prima. Con la Mesopotamia non ci sono più rapporti a questo punto. Ecco, mi sembra estremamente significativo, però, il riconoscimento reciproco. Da questo punto di vista, un testo come questo contraddice o è in tensione con altri testi nella Bibbia. Voi sapete qui che al versetto 47 intanto, perché sono tutti gli elementi sottolineano la duplicità. Labano parla in aramaico, fa il giuramento in aramaico, giura per Yegar Shahaduta, che è come in arabo, Shahada, cioè la testimonianza. Giacobbe invece, Vayakov karalo Gilad, perché giurò, è Gal, Gal, è un'etimologia popolare, non è un'etimologia, ecco, è veramente critica, comunque è quella che conta per la scrittura. Ecco, il testimone, questo mucchio è testimone, Galaed, e poi anche dopo, sono i due dei, io li intenderei piuttosto così, sono nominati due perché sono due diversi, nell'intenzione, poi che, non, cosa pensa l'autore non lo so, ma nell'intenzione del racconto mi sembra che siano due dei, altrimenti perché nominarne due? Uno giura per il dio di Nahor e l'altro giura per il dio di Abramo, sono i padri. E non è precisato qui il problema, ecco, se, di cosa fa. Però c'è un riconoscimento reciproco. E quindi mi sembra molto, molto particolare questo, ecco, molto significativo. Vedo nelle interpretazioni tradizionali del Midrash, eccetera, che poi l'incontro con gli angeli allude anche, per esempio il Rambama che dice così, lo collegano non solo col capitolo 28, come è abbastanza chiaro, ma anche con l'incontro con misterioso, con l'angelo, la lotta con l'angelo che dovrà seguire. Come a dire, Giacobbe è arrivato, ha fatto la pace con Labano, deve adesso al terrore, la paura di Esaù, non è tutto finito, ma deve affrontare, ecco, cioè allude anche, mi sembra interessante questo riferimento, è una specie di anticipo e di allusione a ciò che è invisibile, c'è il problema del rapporto con gli uomini, infatti dirai lottato con Dio e con gli uomini, c'è il rapporto con gli uomini, quindi con Labano e poi ancora di più con Esaù, ma c'è anche il problema del rapporto di una lotta con Dio, e gli angeli alludono a questo, difatti sarà una lotta. Hai lottato con gli uomini e con Dio, significano due lotte probabilmente, e gli angeli qui potrebbero effettivamente alludere che c'è una lotta con colui che non è visibile, che però accompagna Giacobbe e con cui Giacobbe deve fare i conti ancora. Ecco, presentiamo al Signore le nostre intenzioni di questo tempo, di questi giorni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, allora, sì, all'inizio di questa Quaresima preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato, perché davvero possa essere per ciascuno questo tempo un tempo favorevole, un tempo di ritorno pieno al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a chiedere con forza al Signore il dono della pace. Supplichiamo perché cessi la guerra. Preghiamo per il popolo ucraino, per la Russia, preghiamo per tutti quelli che fuggono dall'Ucraina. Preghiamo perché il Signore ispiri solidarietà, ci sia accoglienza per tutti e soprattutto tocchi i cuori dei potenti, dei governanti, e li ispiri a cercare il dialogo e vie di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti gli ammalati, per quelli che in questo momento hanno più bisogno dell'aiuto del Signore. Ricordiamo quelli che ci sono più vicini, preghiamo sempre per Patrizia, e per la Gabriella Guidicini, per Giorgio Azzoni, per la dottoressa Godano e per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci chiedono un ricordo nella preghiera, per quanti si affidano alla nostra preghiera e in questo momento hanno più bisogno del sostegno del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la nostra comunità in questo momento, per tutte le sedi, per le sedi del Medio Oriente, per questa visita dei superiori, perché possa essere di grazia e di conforto. Preghiamo anche per Chiara, per questo tempo che passerà in Medio Oriente, perché sia per lei di riposo, di preghiera più profonda. E preghiamo anche per noi qui a Oliveto, per la prossima venuta delle sorelle e dei fratelli di Monte Tauro, perché il Signore ci sostenga, perché veramente benedica questo progetto e sia Lui a portarlo avanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte le donne, per le loro caratteristiche, il compito che Dio ha loro affidato in tutto il mondo, ma soprattutto all'interno della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è l'anniversario della professione di Adler e della Luisa. Preghiamo per loro, per i loro figlioli, per i loro nipoti, per tutto il servizio che fa Luisa a Reggio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi vorrei pregare per Cecilia, per questo tempo in cui si prepara l'incontro con il suo sposo, perché il Signore la benedica, la custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i migranti, per quelli che sono in movimento in questo momento di guerra, ma per tutti i migranti che sono stati, soprattutto quelli che non sono considerati, continuano a essere respinti, altro che accolti. Poi vorrei pregare in particolare per la Raissa e la sua famiglia, che sono ora ferme in Moldavia, perché possano presto arrivare anche loro in Italia. Preghiamo.
preghiamo anche per gli altri, tutti i paesi che sono stati devastati dalla guerra a motivo delle prepotenze del nostro Occidente, quindi preghiamo per l'Iraq, per la Siria, per la Libia, per il Libano e per lo Yemen. Preghiamo.
Ecco, raccogliamo anche esplicitamente le intenzioni di chi ci segue abitualmente in questo momento. Le presentiamo al Signore, pregando ancora per tutti quelli che più patiscono nel mondo, per le vittime dei conflitti in particolare. Preghiamo. Sempre noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.